Siamo nel capitolo 9 del corso di bioetica. Stiamo trattando dell'argomento dell'AIDS. Nell'audio precedente abbiamo visto una breve storia della malattia e le vie di trasmissione, e adesso vediamo il secondo punto, alcuni aspetti scientifici. Numerose sono le pubblicazioni sull'eziologia, sulla sintomatologia e sulle vie di diffusione e di trasmissione del contagio. Con il trascorrere del tempo, il mondo scientifico ha potuto constatare che il virus che determina l'AIDS appartiene alla famiglia dei retrovirus, del genere dei lentivirus, ed è caratterizzato dal dare origine a infezioni croniche con un periodo di incubazione della durata da 5-10 anni e attacca il centro del sistema immunitario, cioè la cellula T helper, che regola la sintesi degli anticorpi con il compito appunto di mantenere l'equilibrio del sistema immunitario. Due sono i ceppi di virus responsabili dell'AIDS: l'HIV-1, presente prevalentemente in Europa e in America, e l'HIV-2, presente nell'Africa occidentale. Fino al 1985 l'AIDS era incurabile e il più delle volte conduceva ad una morte rapida. Ma anche ora il mondo scientifico non ha individuato trattamenti efficaci o vaccini per arrestare totalmente gli effetti devastanti della patologia. Possediamo però farmaci definiti antiretrovirali che rallentano la progressione clinica della sindrome, anche se a volte con effetti collaterali pesanti. Inoltre, l'elevato costo dei trattamenti non permette l'accesso a tutte le popolazioni. Terzo punto, aspetti culturali. L'AIDS assume non unicamente, come abbiamo già affermato in precedenza, una dimensione puramente biomedica, ma anche un aspetto culturale, perché investe la sfera sociale individuale della persona, dato che le varie modalità di trasmissione trovano la loro causa prevalentemente in comportamenti sessuali disordinati. Di conseguenza, questa patologia detiene uno stretto rapporto con la visione antropologica, investendo la vita di relazione, l'interpretazione della libertà e la dignità dell'uomo con tutte le conseguenze che ne conseguono. L'AIDS è una malattia comportamentale che si genera nelle dimensioni più intime della persona. Non a caso la patologia si comunica attraverso lo sperma e il sangue, due liquidi organici ai quali tutte le tradizioni culturali attribuiscono un particolare significato e le pongono direttamente in connessione con la vita. La generale attività di informazione chiede quindi di essere completata con un'opera di responsabilizzazione di natura culturale. Per questo è essenziale coinvolgere nel dibattito i legislatori, i politici, i mass media, i leader religiosi, gli scienziati, gli operatori sanitari, affinché tutti assieme affermino con coraggio ciò che è ovvio: che la sessualità dissociata dall'impegno coniugale e parentale, che il comportamento basato sulle aberrazioni e promiscuità sessuali e il vagabondaggio erotico contribuiscono in maniera significativa e determinante a contrarre e a diffondere questo virus. È necessario inoltre offrire valide alternative basate sui valori morali e spirituali collegati all'amore e alla sessualità umana. In altri termini, questa epidemia, contratta attraverso i comportamenti sopracitati, quando non dipendono da anomalie organiche, questa malattia chiaramente deriva da scelte personali oggettivamente disordinate, per cui assume una chiara dimensione morale. Tutte queste negatività hanno trovato un terreno favorevole nel permissivismo degli ultimi decenni, nei comportamenti perversi e nel turismo sessuale che pochi deplorano. Da qui allora nasce l'importanza non solo di una corretta informazione, ma anche di una educazione a un rigoroso rapporto con la propria e con l'altrui sessualità. Tentando un approccio storico nella ricerca delle cause, dobbiamo riferirci agli anni 60 e 70 del XX secolo, quando nei paesi occidentali iniziò la cosiddetta rivoluzione sessuale che scisse la procreazione dalla sessualità umana, mostrandola una conquista di libertà. Allora fu abolito il significato originario e naturale della sessualità a cui l'uomo da sempre si era riferito. E un simile modo di pensare cancellò anche la diversità fra atti naturali e atti innaturali, sulla base del convincimento che non esiste in questo, come in altri settori, una differenza fra ciò che è normale e dovuto e ciò che è anormale e lecito. Non possiamo infine scordare l'intervento che l'autorità pubblica spesso pubblicizza in questo settore con campagne a favore del profilattico per un sesso protetto e sicuro, senza prendere posizione nei confronti dei comportamenti che portano alla diffusione del contagio. È vero che a volte legge morale e leggi civili non coincidono. Ma le leggi civili, per far progredire il bene comune, non possono tralasciare l'aspetto valoriale e morale della vita di un popolo. E lo Stato è chiamato a intervenire in alcune pratiche ed azioni che assumono un'incidenza pubblica. Rammenta un documento della Congregazione per la Dottrina della Fede a riguardo dell'aborto procurato, ma la stessa riflessione si addice anche al nostro argomento. Si legge al numero 21. La legge umana può rinunciare a punire, ma non può dichiarare onesto quello che è contrario al diritto naturale, perché tale opposizione basta far sì che una legge non sia più una legge. Concretamente in questo aspetto, pur riguardando la personale modalità di vivere la sessualità, lo Stato deve interrogarsi sul significato del corpo dell'uomo e della sua sessualità, sul valore dell'amore umano e sulle regole che devono guidarlo e custodirlo, sul rapporto intrinseco tra sessualità umana e istituto matrimoniale, non ponendo sullo stesso piano le coppie sposate e quelle non sposate e le relazioni momentanee, oppure le coppie eterosessuali e quelle omosessuali. Ovviamente voi capite che è più semplice distribuire dei preservativi che intraprendere la difficile opera di educazione al valore del corpo e al valore della sessualità. Siamo, come ricorda il cardinale Dionigi Tettamanzi, di fronte ad una malattia che coinvolge la nostra società e cultura, sicché la stessa morale non può restringersi a una lettura interpretativa individualistica del fenomeno dell'AIDS. Urge una lettura interpretativa propriamente sociale e culturale. E Tettamanzi conclude affermando: e questo è un aspetto essenziale e decisivo. Culturalmente si dovrà anche operare affinché il malato di AIDS non subisca delle discriminazioni per paure inesistenti causate da quel fenomeno collettivo definito AIDS-fobia, generato prevalentemente dalla ignoranza e dalla paura. Metaforicamente, l'AIDS, che si manifesta come una resa del sistema immunitario, sembra svelare non unicamente i limiti e la radicale impotenza dell'uomo, ma la resa di vari contesti alla liberalizzazione e al permissivismo nei confronti dei valori tradizionali, avendo scordato i valori assoluti che come tali non conoscono limitazioni né di tempo né di spazio. A questi malati andrà offerta la massima attenzione, cure premurose, superando i radicalismi e i pregiudizi frutti di insipienze che vorrebbero presentare questa patologia con visioni apocalittiche, con visioni catastrofiche, definendola peste del 2000 o flagello e castigo di Dio inviata dal cielo per punire i comportamenti deviati in materia sessuale, oppure intendono risvegliare nel profondo dell'inconscio collettivo il ricordo delle antiche pestilenze. Immagini tanto sconvolgenti quanto superficiali sono divenute per molti sinonimo ineluttabile della malattia, contribuendo a generare un senso diffuso e soffocante di panico, esteso a tutti i livelli societari, che a volte invocano come capo espiatorio. Non è il caso di richiamarsi a potenze tenebrose di incerto significato razionale, anche perché la malattia può essere contratta indipendentemente da ogni comportamento morale criticabile. E riferirsi ad atteggiamenti magici o di punizione mostra la non conoscenza del Dio cristiano presentato da Gesù Cristo, che ce lo indica onnipotente nella misericordia e nel perdono, e la sua grandezza sta nell'amore. Se Dio fosse il regista di questa brutalità, rinnegherebbe la sua identità di padre e non meriterebbe la nostra adorazione e la nostra fiducia. L'AIDS, non come segno, ma come significato, può senz'altro costituire un severo richiamo all'umanità per quello che San Giovanni Paolo ha definito una specie di immunodeficienza sul piano dei valori esistenziali, che non si può lasciare di riconoscere come una vera patologia dello spirito. Perciò anche questa patologia può essere letta come un segno dei tempi, in quanto rivelatrice dei disordini profondi che mettono a rischio il reale significato della sessualità e dell'amore umano. Quello che viene offerto è un messaggio agli uomini contemporanei perché riflettono sui loro costumi di vita, come ricordato da Cotier. Scrive Cotier: Certo lo è in quanto rivelatore dei disordini profondi della nostra società, che mettono in dubbio il significato della sessualità e dell'amore umano. La nuova malattia obbliga a guardare in faccia le cose. Segno dei tempi, l'AIDS lo è ancora di più e in primo luogo con l'urgente chiamata che ci fa l'amore al prossimo e alla solidarietà. L'amore al fratello deve farsi inventivo per ricevere le numerose sofferenze causate da questa malattia. In quest'ottica, il cardinale Hume ha evidenziato che l'AIDS è una prova, ma non una punizione divina. Scrive una legge generale secondo la quale ogni azione ha delle conseguenze che possono portare anche alla distruzione. Difatti, l'AIDS non è che una delle numerose conseguenze disastrose di un comportamento sessualmente disordinato. Questo disordine è la causa fondamentale dell'epidemia attuale. E li fanno eco anche i vescovi francesi, puntualizzando: difendersi dall'AIDS è un bene. È una necessità sociale, familiare e personale. Ma questo non può farci chiudere gli occhi sugli aspetti morali e spirituali della situazione e restringersi unicamente alla sfera profilattica. Dunque, l'AIDS, come la tossicodipendenza, l'alcolismo, esigono una risposta che va oltre la prevenzione e il freno della diffusione del virus. È fondamentale costruire una cultura e una civiltà a misura della dignità dell'uomo che si ispiri ai principi più nobili del patrimonio dell'umanità, ridefinendo i sistemi di valori e lo sviluppo del modo di vivere che collochi al giusto posto le nozioni morali ed etiche. Di fronte ad ogni sofferente, nessuno ha il diritto di giudicare. Il Signore Gesù, di fronte alla donna adultera che rischiava la lapidazione, afferma: «Neppure io ti condanno, va e non peccare più». Per questo, esse affermava che non basta criticare i demoni del nostro tempo, ma al posto di idoli ci vuole una fede. Grazie dell'attenzione.